buonasera, buonasera a tutti gli amici e bentornato all'amico François, che è molto atteso e posso dirlo veramente molto amato dagli ascoltatori di queste telefonate. Buonasera François.
Buonasera caro Pietro e buonasera cari amici. Vi ringrazio della vostra amicizia, del vostro affetto, che è tutto per bontà vostra.
Io volevo dirti François, se tu, prima di cominciare questa breve chiacchierata, hai qualcosa da dire proprio prima delle domande che ho in animo di porti, così in questa fine di anno 1982.
Ecco, vorrei dire questo, non c'è bisogno che lo faccia notare io, quanto il momento sia particolare, non solo per l'Italia ma per tutto il mondo, è vero. Poi quanto gli uomini facciano riferimento alle varie profezie catastrofiche, no?
Sì.
Sembra la fine del mondo debba succedere da un momento all'altro, e sembra che queste profezie siano convalidate dallo stato attuale delle cose, ripeto, non solo italiane ma anche internazionali. Ebbene, io vorrei dire questo, che non esiste una fine del mondo così come è stata profetizzata o come vogliono far significare le interpretazioni delle profezie in senso materiale, cioè catastrofe. Certo che sommovimenti ve ne sono moltissimi, ci sono moltissimi cambiamenti, grandi disgrazie, motivi di tensione e via dicendo, questo non c'è dubbio, e purtroppo ancora per altri 3 anni, fino a tutto il 1985, i nostri maestri dicono che la situazione non cambierà, è vero, anzi toccherà il fondo da ogni punto di vista, e questo lo vedete dal punto di vista economico, della tensione fra vari stati, e dal punto di vista politico e via dicendo. Purtroppo ancora per ben 3 anni, è vero, l'uomo dovrà toccare il fondo, poi però fortunatamente vi sarà una ripresa lenta che avrà, diciamo, il suo culmine benefico attorno al 1992. Quindi allora, in chiusura di questo anno, non posso, ripetendo le parole dei maestri, dirvi che l'anno prossimo sarà un anno meraviglioso in cui tutti i problemi saranno superati, via dicendo. No, anzi devo ancora dire che la situazione attuale praticamente continuerà immutata. Però c'è questa speranza, fra qualche anno, di cominciare lentamente a risollevarsi e andare verso un futuro più confortante e più sereno. Questo naturalmente dipenderà soprattutto da come l'uomo si rivolgerà nei confronti degli avvenimenti, da come si porrà nei confronti della vita, della società nella quale fa parte, e delle persone, non solo quelle che stanno a distanza, ma proprio quelle che sono vicine a lui. Voi avrete certamente notato come oggi vi sia questa tensione fra gli uomini, no? Come tutto sia preso in maniera irritante,
e
si rivolge a voi per una qualunque cosa, non trova mai una risposta serena, conciliante, ma subito ci si mette sull'attenti sul chi va là, è vero, e si risponde in maniera irritata. Ecco, anche questo è una conseguenza di questa atmosfera che regna fra gli uomini proprio a livello psichico, e che induce tutti ad avere certe reazioni. Bisogna rompere questa catena, bisogna cercare di capire che bisogna rimboccarsi le maniche veramente tutti e avere un diverso atteggiamento nei confronti della vita e dei nostri figli. Questo è importante. In funzione di questo cambiamento si produrrà quella fine del mondo, non in senso materiale, ma di un vecchio mondo, di un mondo ormai obsoleto, finito, è vero, che non ha più ragione di esistere. In questo momento di transizione è importante che ciascuno medichi su se stesso, comprenda il valore della propria persona nei confronti di coloro che gli sono vicini e prenda un indirizzo diverso.
François, ora vorrei, ecco, tu hai parlato di speranza ed è bene. D'altronde tutte queste telefonate sono così, sono indirizzate, inviate alla speranza. La speranza moderna ora ha un nome, si chiama età dell'acquario, cioè sì, alcuni dicono che già c'è, è già iniziata, altri dicono che sta iniziando. Comunque è una sorta di nuova fiamma, di nuovo stimolo. Cosa c'è esotericamente e scientificamente di esatto in questa definizione età dell'acquario?
Ecco, certamente. Il discorso è vero, è veritiero, e si riallaccia a quello che dicevo
sì,
prima.
Infatti,
un vecchio mondo è l'inizio di un nuovo mondo, che non è una fine esteriore, ma interiore, un nuovo mondo intimo dell'uomo, un nuovo uomo. E come tutto questo avviene sempre in natura, che non conosce salti, avviene così gradualmente, in maniera sfumata, da qui quindi la diversa interpretazione tra quelli che dicono quest'età è già cominciata, altri invece che è ancora da cominciare. Non c'è un salto, non c'è un dall'oggi al domani cambia l'età, è vero.
Neanche c'è una data, quindi.
Non c'è una data, certamente avviene tutto per sfumature, perché poi anche questa età, proprio come tu dici, non è un'età che si può riscontrare sul calendario astronomico, ma ci sono uomini che appartengono già all'età dell'acquario ed altri invece che appartengono ancora all'età precedente. Quindi è un avvento dell'età dell'acquario che avviene attraverso l'avvento di uomini nuovi, attraverso al cambiamento che si produce nell'intimo degli uomini e delle nuove generazioni che vengono. Quindi è un compenetrarsi lento, il finire di una razza di anime, non so come chiamarlo,
sì,
di un ciclo di anime, di un gruppo di anime assai numeroso, è vero, è l'avvento di un nuovo ciclo di anime di diversa evoluzione e quindi un cambiare poi di riflesso del mondo esterno.
Certo, certo. Ecco, a questo proposito, siccome tu sai, è noto che ogni stagione della storia, ogni stagione dell'uomo ha bisogno di ridefinire proprio non solo le nozioni ma anche i concetti. Oggi, e siamo sempre in questo clima di fine anno e come tu dicevi di finis mundi, oggi che cosa significa e che cosa comporta essere religioso? Un tempo sai cosa voleva dire essere religioso. Oggi e da oggi che cosa significa essere un uomo religioso?
Ecco. Di affidamento verso la vita e verso i propri simili e verso il divino, di dedizione, di completa sottomissione, senza alcun spiraglio di comprensione, ma solo per cieca obbedienza. E vabbè, anche quella corrispondeva ad una purezza di intenti, ad una bellezza interiore, non c'è dubbio, però è diverso quella religiosità dell'uomo di oggi, o diciamolo pure dell'uomo dell'età dell'acquario, perché è una religiosità che va perfettamente d'accordo prima di tutto con la ragione e poi con la libertà di ciascuno, cioè non si seguirà più una norma di vita, per così dire, religiosa, se ancora vogliamo continuare ad usare
nel vecchio senso,
termine, vero?
Sì.
Perché sì, per timore o per altre ragioni, ma sarà proprio una norma di vita naturale che sboccerà dalla propria intima natura, che corrisponderà al proprio intimo essere e non avrà veramente niente più a che vedere con quel vecchio tipo di religiosità, è vero, ma sarà una religiosità basata sulla comprensione delle cose e non più su atti di fede. Proprio quello che prima si credeva per atto di fede, imposto per dogma, invece sarà una intima convinzione che scaturirà dal vedere quale è la realtà e come le cose sono, che rispecchierà l'ordine naturale delle cose e che quindi sarà una cosa meravigliosa, perché veramente lascerà la massima libertà ad ogni essere, il quale agirà non più per costrizione ma per propria scelta sentita, vissuta, convinta.
E quindi religioni più vicine al divino o
certamente,
più lontane non ci saranno, non ci potranno più essere
certamente,
in nome di questa libertà e razionalità.
Certamente, non ci potranno più essere e soprattutto veramente La legge sarà fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge.
Ora, François, siamo così in... Noi festeggiamo tra poco il Natale. Che cosa significa? Io te lo dissi te lo chiesi il primo giorno di questo bellissimo anno 82, la prima volta che tu hai parlato in radio, e te lo richiedo. Che cosa significa il Natale?
Ecco, guardate, si possono dare tanti significati. E come tanti significati sono stati dati alla figura del Cristo, è vero. E direi che questa figura è stata presa a pretesto non per unire gli uomini, ma per dividerlo e per dividerli, e questo ancora oggi si vede. Però se noi dobbiamo sempre cercare i punti che ci uniscono, no? Gli uomini devono sempre cercare i punti che li uniscono, non quelli che li dividono, come è stato detto tante volte. E allora questa figura del Cristo, è al di fuori di ogni interpretazione trascendentale che può esservi, è valida, meravigliosa, quanto si vuole, ma guardiamola nella sua realtà. Non è forse una figura che deve unire gli uomini, credenti e non credenti, spiritualisti e materialisti? Certamente, gli spiritualisti perché vogliono vedere in questa figura una divinità, è vero. I materialisti perché devono vedere in questa figura un uomo vittima del potere, dell'oppressione, no?
Sì.
È un vero proletario, non c'è dubbio.
Certo.
E allora vediamolo appunto come punto di unione, come simbolo di tutta l'umanità. Un uomo che è stato sacrificato dal potere, che ha sofferto, che è andato incontro ai suoi simili, specialmente agli addolorati, a coloro che avevano bisogno, a coloro che erano considerati reietti, peccatori, è vero?
Sì.
E allora prendiamolo tutti insieme come simbolo di un modo di essere,
sì,
che dovrebbe essere per tutti. Ecco, vorrei che questo, mi auguro che questo sia Natale, sia il significato del Natale per tutti gli uomini.
Ora, François, l'ultima cosa. Il quarto volume del Cerchio Firenze dei nostri maestri, che si intitola Le grandi verità, è uscito quest'anno. Che cosa c'è? Ecco, sono pochi minuti purtroppo, François, ma cosa c'è di nuovo in questo volume? Di nuovo nel senso, come si diceva, di appiglio, di invito alla speranza, anche oltre la speranza.
Ecco, c'è, direi, di nuovo rispetto
agli altri tre volumi.
Agli altri tre volumi c'è un maggior calcare sull'insegnamento che è liberatorio, in ogni senso, così con i riferimenti a come deve intendersi la sessualità, la gelosia, tutti questi modi che in fondo forse gli uomini che li hanno si sentono in colpa, invece c'è una visione diversa di questi modi interiori. Questo è molto importante, questo per quanto riguarda l'insegnamento etico. Invece poi per quanto riguarda l'insegnamento esoterico, filosofico, c'è questo discorso, è vero, sul sentire, sulla comunione degli esseri, su questa cosa meravigliosa attraverso la quale è realizzata l'unità del tutto. Ed è una visione meravigliosa che francamente nessun filosofo
aveva mai
prospettato, e che si insinua con una perfetta logica, come un perfetto incastro, in tutto quello che è l'insegnamento filosofico antecedente, che ne è un corollario, una conclusione meravigliosa, e che nello stesso tempo fonda in modo logico tutto l'insegnamento etico e tutta la morale che gli uomini hanno sempre conosciuto, ma che hanno sempre seguito così per atto di fede, per comandamento degli spiriti eletti.
François, vuoi dire un'ultima cosa agli amici che ti ascoltano, e sono molti?
Sì, voglio dire che sono loro vicino, molto vicino affettivamente. Spero di avere ancora l'occasione di parlare
con loro.
E anzi, vorrei invitare insieme a loro uno dei nostri maestri a parlare attraverso questo mezzo, è vero?
Sì.
E credo che sarebbe molto più efficace di quanto lo sia io, in effetti.
No, questo non sarà, ma sarà bellissimo anche questo.
Mi auguro che questo possa avvenire.
Allora, François, io ti saluto, ti ringrazio molto.
Ringrazio tutti voi.
E un grazie ai maestri, sempre.
Come come ti sentisti tu le prime volte? Voglio vedere, voglio togliere la cosa perché così verifico qualcosa, se no, ecco, c'è sempre per togliere il rosso. Come ti sentisti tu, Roberto, all'inizio di questa grande avventura?
Ricordarmelo è un po' difficile perché sono passati tanti anni. Devo dire però che l'ho sempre accettata senza nessuna resistenza, perché io non ero un ragazzo che ci avesse un suo pensiero, la vita che fosse un suo punto di vista della vita, era proprio un ragazzo scipito al massimo.
Come tutti noi.
Sì, ma no, un po' di più, direi di più. Sicché mi sono trovato in mezzo a questa cosa, a me non mi ha dato dei grandi traumi, non me l'ha mai dati sinceramente. Mi convinceva via via, non è che l'accettassi, ecco, questo no, non mai accettata così, proprio a occhi chiusi. Però, siccome era molto logica, mi convinceva e allora via via ho costruito su questo insegnamento il mio modo di pensare, devo dirlo. E mi è stato utilissimo perché io non ho mai avuto, non so, una crisi come c'hanno i giovani di oggi, proprio sconosciuta completamente. Che una grande serenità. Ecco, disponibilità nello stesso tempo, però anche via via ragionavo, insomma, quelle erano le mie capacità, ragionavo e dovevo dire che mi tornava, insomma, tutto quello che dovevo.
Ecco, accidiamo, guarda che tu stai dicendo che a 16 anni avevi uno strumento, cioè la mente, che in genere si forma molto dopo. Io mi rivolgo al Roberto umile, perché lo sia un po' meno.
No, non è mica avessi una grande intelligenza, credo, però le cose erano dette talmente in maniera semplice e convincente, dico, anche senza avere una grande intelligenza, uno poteva verificarle, insomma, dentro di sé. Ecco. Io l'ho fatto via via, piano piano. Ecco, ci tengo a dirlo proprio in maniera sicura che non ci avrei nessuno scopo, e queste cose proprio per me erano sconosciute. Tanto non so se l'ho già detto un'altra volta, che da ragazza avevo letto il libro Gian Burrasca, no?
Sì.
Dove si parla di una seduta fatta, io non capivo che cosa fosse il desiderio spirituale, proprio. Per la prima volta l'ho sentito parlare in questo libro, proprio zero assoluto. E non solo questo, ma poi anche come concetti, come cose, la reincarnazione, l'evoluzione, proprio niente, assolutamente. Se io sapevo qualche cosa di religione, l'era della nostra religione,
insomma, la quale poco, tutto dice tranne che questo.
Tranne che questo, pochissimo, perché poi non era forse un ragazzo particolarmente credente.
Ecco, questo è un altro tema.
E sicché mi sono posizionato nel mezzo, senza fare grandi resistenze, però insomma sempre cercando di ragionare e vedere se le cose tornavano.
E tu negli occhi degli altri, ecco, negli occhi di quelli che hanno fatto parte del primo cerchio, i quali ti hanno immediatamente dato un ruolo che non era il solito ruolo di ragazzo, tu eri anche da un lato un ragazzo, così come hai appena detto, dall'altro lato eri il medio, cioè lo strumento della loro conoscenza.
Ma senti, io sentivo talmente viva questa presenza di queste personalità che parlavano, le sentivo così fuori di me, che io fin dal principio non mi sono sentito per niente protagonista di questa cosa, perché proprio c'era questa presenza di queste grandi menti che davano questo insegnamento, sì, estraneo al mio modo di vedere, di pensare, di conoscere, erano vivi, insomma, erano come persone reali, per cui io non è che mi sentissi il protagonista, capito? Quindi allora non, automaticamente ero uno degli altri, e anche se gli altri mi volevano bene, però non è che mi dessero una particolare attenzione, devo dire la verità, perché erano proprio tutti polarizzati sui maestri, su queste personalità. Loro tutte le attenzioni che loro avevano non le avevano per me, le avevano per me come affetto, mi volevano bene, tutti mi hanno sempre voluto molto bene, però insomma sono i maestri che anche queste persone sentono proprio vivi, insomma, nel presente. Che automaticamente io mi sono trovato nella posizione giusta di non farmi bello, come dicono loro, con le penne degli altri.
Certo.
Avevo di non c'entrare niente.
Ma tua madre, tua sorella, ecco, vediamo una madre più giovane e una Luciana più giovane. Tu non sei più, a partire da un certo giorno, il figlio e il fratello, sei il figlio e il fratello più qualche altra cosa di insostituibile, perché queste voci vengono attraverso di te, questi maestri, queste menti, sì, sono te.
Loro mi hanno sempre avuto tanto bene, guarda, la mamma, Luciana, mio fratello, proprio tanto, tanto, fino da piccino. Sicché non è che dopo mi abbiano voluto più bene o mi abbiano considerato diverso. No, no, io sono sempre stato lo stesso Roberto per loro. Ecco, non è che è cresciuto l'affetto in seguito a questo, no, no, perché Luciana poi stravedeva per me, insomma, i primi giocattoli me li ha comprati lei quando ha cominciato a lavorare, per dirti, no?
Sì.
Proprio, quindi non c'è stato un diverso atteggiamento nei miei confronti, assolutamente.
E qui è nel quotidiano esterno alla famiglia, allora usciamo dal nucleo familiare dove mi dici che sei stato sempre perfettamente trattato. E fuori, a un certo punto, avevi una diversità rispetto agli altri ragazzi della tua età.
Senti, siccome eravamo molto segreti, no? Allora, quelle poche persone che partecipavano erano persone conoscenti che non hanno modificato l'atteggiamento con gli altri. Gli altri non sapevano nulla. Quindi io sono riuscito a fare la vita di sempre. A parte che dentro, ripeto, dentro di me facevo questi ragionamenti, però al di fuori io nessuno sapeva niente, ero come sempre.
Sì, e gli altri non sapevano niente, ma tu sapevi qualcosa più degli altri.
Sapevo qualcosa più degli altri e mi comportavo secondo quello che mi aveva convinto, però io non mi è sembrato di essere diverso dagli altri, ecco, io non mi sono mai sentito diverso dagli altri.
Quindi questa lezione che ha cominciato a venire in te, da te, ma in te, perché sono due cose, da te, ma poi in te, c'è l'andata e il ritorno, non ti ha, non dico ostacolato, ma non ti ha creato dei problemi nei rapporti con la vita?
No, anzi, mi ha aiutato, mi ha aiutato, nessun problema, mi ha tolto, ti dico, i problemi che vedevo gli altri potevano avere.
E questo non ti ha mai fatto dire, posso dire, alcuni hanno dei problemi, si rovellano per risolverli, non trovano la soluzione. Questo allora poteva dall'altra parte farti sentire un privilegiato.
Sì, però
non è un'inquisizione.
No, sono stato anche un po' vigliacchetto perché io non è che fossi molto portato a aiutare gli altri, ecco, devo dire la verità. Se uno parlava, sì, cercavo di dirgli il mio punto di vista. Però non mi sentivo il ruolo di missionario, devo dire la verità.
Perché non avevi questo ruolo. Non avevi questo ruolo. Non è mai, c'è mai stato un disaccordo fra corpo e spirito? O comunque un non accordo completo, un accordo non completo?
Guarda,
tu capisci cosa vuol dire, vero?
Se c'è stato per colpa mia. Cioè, loro non mi hanno mai detto, per esempio, non so, per dirti, l'aspetto sessuale, no? Che, non so, io dovevo avere un certo atteggiamento, assolutamente. Io mi sono messo in testa, invece, magari, che io dovevo avere una vita, in un certo senso, una vita, insomma, come ti posso dire, non ascetica, assolutamente, no? Però, insomma, contenuta... Ma me lo sono messo in testa io, perché loro non me l'hanno mai detto. Poi dopo, in seguito, nell'andare degli anni, hanno chiarito a tutti, non a me, l'aspetto della sessualità, eccetera, eccetera. Però direttamente, consigli direttamente rivolti a me, io ne ho avuti pochissimi.
Quindi tu li dai a te stesso?
Sì.
In un certo senso. C'è qualche rimpianto, Roberto, di non fatto, non vissuto?
Ma senti, ora dopo questo cambiamento della malattia, tu sai, sono molto cambiato, no? Perché
io non ti conoscevo prima.
Sì, ora insomma,
certo.
C'è un sacco di amici.
Tu sei cambiato da quando ti conosco io.
E mi sono accorto che anche così parlando con queste persone, con tutti, si può avere un rapporto molto bello, proprio parlando di queste cose. Ecco, io prima invece rifiutavo di parlare. Anche gli amici che venivano alle sedute, alle riunioni, così che si facevano per discutere, però al di fuori di quelle io non vedevo nessuno, infatti non volevo.
Quindi i due Roberti di cui parlasti il 16 maggio dell'80 erano proprio due Roberti.
Questo rimpianto di non averlo fatto prima, visto che è così bello per me e per loro, non averlo fatto prima.
Capito?
Questo sì, l'unico, perché poi non ce n'ho altri.
Non hai preso altro. Hai avuto dei rapporti proprio al di fuori del gruppo, al di fuori del cerchio, al di fuori dell'insegnamento? Hai avuto dei rapporti molto importanti? Gli incontri.
Incontri. Però importanti, non so, sul lato pratico, non so, per il lavoro o così, per la vita comune, sì, insomma, ma non eccessivamente però.
Non eccessivamente. qual è la cosa, il mestiere, l'attività che volevi fare, che hai sognato di fare?
Senti, ho avuto sempre una gran confusione, ecco, per quello che riguardava il mio lavoro, no? E tanto è vero che sbagliai studi, perché presi l'istituto tecnico per geometri e poi mi accorsi che invece cosa assolutamente fare geometra non mi piaceva per niente, mi sarebbe più piaciuto fare per esempio ragioniere, perché a quell'epoca era impensabile nelle condizioni economiche della mia famiglia di andare all'università, per l'amor anch'io, nemmeno da parlare.
Per carità.
E quindi fra ragioniere e geometra mi sarebbe piaciuto molto di più fare geometra. Allora, quando ho trovato il primo lavoro, io mi sono presentato come geometra, però io sapevo che non mi piaceva farlo, quindi ero piuttosto preoccupato. Poi invece, per una strana cosa, in questa impresa di costruzione, il titolare, il geometra lo voleva fare lui, insomma, andare lui sui lavori, fare le misurazioni, mentre non sapeva niente né di paga, di operai, né di assicurazione, di contabilità, e lui di suo disse: lei deve fare questo perché i lavori ci penso io. E io mi trovai lì.
Che bella la vita.
Ecco, ora se avessi dovuto dire che cosa
un sogno più segreto,
ma io dopo, quando sono entrato in comune, il mio lavoro piace moltissimo, ecco. E lo strano è, appunto, per esempio, che è un lavoro che sarebbe ideale per un laureato in legge, no?
Sì.
Io ti devo dire, lo faccio con una disinvoltura, ma non me ne rendo, perché non ho nessunissima preparazione di diritto, insomma, perché l'unica materia che si è studiata all'istituto tecnico era il diritto civile, per cui le poche cose che riguardavano le ricostruzioni, cioè, che non ricordo più per niente. E invece lì mi trovo in mezzo di problemi, insomma, di diritto amministrativo, che io non ti so dire come, le risposte vengono, e detto senza presunzione, ti posso dire che ci sono diversi casi di visione, perché sono in 20 anni di lavoro ne sono cambiati diversi, no? I miei diciamo, diretti superiori, i quali, quando hanno qualche problema, si mettono a discutere insieme a me. Però io non ne so niente, Pietro, le risposte mi vengono così in quel momento, e moltissime volte le sono giuste. Quindi questo lavoro mi dà soddisfazione, io mi sento veramente appagato per quanto riguarda il mio lavoro, anche se è un lavoro di un impiegato o un altro, magari farebbe ridere tante altre persone, insomma, considerato. A me piace.
Ti piace.
Anziché dire avrei voluto fare un software, che ti posso dire, ingegnere, no. Semmai forse avrei potuto far bene il tecnico elettronico, perché fino da ragazzo mi piaceva aggeggiare con la radio, sai, ecco, per il ramo lì, forse quello l'avrei potuto far bene, perché mi piaceva.
Ma io lo so, perché a volte si dà. Erano cose così lontane, sembrava quasi impossibile poter fare tutto.
Sì, perché guarda, mi ricordo, e questo pensa alla notte, lo sogno ancora, no? Quando faccio un bel sogno la notte, io sogno che sto costruendo un apparecchio radio e che finalmente, in qualche maniera, non so, sono riuscito ad avere una valvola, perché la valvola costava, la valvola che le radio, costava l'onida di Dio. Allora in questi libriccini si trovavano degli schemi dove c'erano le valvole, ecco, io ci facevo le bave, dicevo, ma guarda, ma posso avere una valvola per poterlo fare. E questa impressione mi è rimasta così forte, e ancora oggi le valvole sono belle e superate.
Che bello!
Io sogno di avere questa valvola e di fare una apparecchio radio.
Sì, si è trasformata in un desiderio, sì, nel desiderio. È rimasto come fisso un desiderio dell'infanzia. E altri sogni che tu fai?
No, sempre molto confusi.
Confusi?
Sciocchi, cosa senti importante.
No, sì.
Niente. L'unico che ogni tanto magari ricorre angoscioso, ecco, è quello di passare attraverso a un tunnel stretto, no? Che devo passare in questo tunnel. E allora ho paura di rimanere incastrato e di non potercela fare a passare. Ecco, ogni tanto rifaccio questo sogno.
Non può essere collegato al fatto che tu esci e forse passi, ti sembra di passare attraverso un tunnel. Ma non è collegato alla tua medianità in qualche modo?
Può darsi, ma non so spiegare.
Tu dove credi di andare quando non ci sei? Quando, come tu dici, dormi?
Io lo so ora, perché me l'hanno detto loro, no?
Ma prima, vediamo un po' i due tempi. Prima, ti sei posto questo problema?
No, lo sanno, mai forse.
Mai?
No. Pensavo di dormire, chi lo sa, forse, come quando si dorme. Sì. Non mi ricordo mai di chi pensavo.
Adesso sai qualche cosa in più.
Sì, me l'hanno detto loro, no? se no non avrei saputo.
Non avresti saputo. Neanche poi ti interessava.
No, non neanche mi interessava, non me l'avrei domandato.
Senti, quando tu trovi e leggi dei testi più o meno, sai quanti ce ne sono di letteratura medianica o comunque non, come dai subito, hai subito una reazione, l'autentico e il non autentico, te ne accorgi subito?
Senti,
mi dai l'idea di...
Io ora a questo punto forse di seguire gli insegnamenti dei maestri, ripeto, il mio modo di pensare è diventato un po' simile a loro, nel senso, sì, rispetto, no? Insomma, sono convinto di quello che dicono loro. Che ricerco sempre la logica in quello che leggo. Me ne accorgo se la cosa non è logica, penso che non possa essere vera. Da questo qui cerco di...
C'è un'attività artistica che ti sarebbe piaciuto svolgere?
Guarda, proprio io sono la negazione, purtroppo, dell'arte, perché non so disegnare, non so scrivere, non so, la musica mi piace, sono trascinato, però non è che la capisco, nel ramo artistico sono proprio una trama, insomma, tanti altri erano particolarmente
rilassati. No, perché può darsi uno dei giovani sogna di fare, non so, l'attore, il pittore, non c'è stato un momento in cui tu hai veramente sognato questo?
Ho fatto delle recite, no? Da ragazzo, e così, ma non mi dava nessuna, poi non era affatto portato proprio, era una negazione.
Hai più po' quelle paure di cui parlasti il 16 maggio dell'80?
No, mi sono sparito completamente.
Sono felice di aver in parte contribuito. Tu mi dai una gioia, non fai capire quanta gioia mi dai, perché è stato il mio rovello, il mio cruccio di quel periodo, eh?
Sì, vedi, si cambia, adesso sono molto cambiato.
E ti piace di più?
Sì.
A che cosa scrivi la tua malattia? È delicato questo.
Ma non lo so,
Non parliamo dell'insegnamento,
no,
karma, che cose, che tutto è karma, quindi...
Non lo so capire.
Non lo sai capire.
Perché io seduto sto bene, non c'ho nessuno.
C'è uno stomaco che funziona, la vista che funziona, i denti che va tutto.
No, ma 52 anni, non gli occhiali.
Sì, d'accordo, ma guardati nello specchio.
Ovvio, non farei troppo, ecco che cosa vuole. Perché poi oltretutto, vedi, sono sempre stato per carattere misurato, no? Sia nel mangiare, poi facevo una vita sempre tranquilla, no? Non facevo mai tardi la notte, ora poi non se ne parla, ma neanche prima. Sicché non è che abbia straviziato e che possa dare la colpa a quello. Quindi,
E questo fatto che tu non cerchi di dare una spiegazione, comunque, non ti fa male? Cioè, è come se fosse nella tua vita totalmente logica. Fin da bambino tu hai detto, hai accettato questa logica meravigliosa, quella che ha convinto me a 50 anni. Dico, questo è talmente logico, non ci sono più problemi. E tu hai avuto il dono della vita, il dono, insomma, hai avuto la possibilità da ragazzo di capire che immediatamente, ad apertura proprio di testo, che era tutto logico, un buon senso assoluto, e non ti manca un po' di conto, queste indagini qui, non la fai un po', questa mente adesso, la mente che tu usi così bene, perché tu la usi bene, sì, lo so io, anche se non
piaccio,
lo so io. Pensi, non mediti su questo tema, non in modo macerante, non in modo doloroso, ma in modo così con la mente più sottile, più impassibile.
Ci penso, ma non trovo risposta.
Non trovi?
No, umanamente no.
Quindi è al di là della mente, quindi è la causa.
Sì, perché non trovo solo risposta.
Quando guarirai, che cosa farai?
Ma spero che guarirai.
Vieni, che cosa farai, la prima cosa che farai?
Credo, ma continuerò la stessa vita. Sì.
Perché ti ha insegnato una cosa, il dolore.
Sì, mi ha insegnato di stare più con gli altri, ed è molto bello il rapporto con gli altri.
Che è bello, vero?
Sì, molto bello.
Anche se spesso si piange, spesso si soffre, ma è bello, vero?
Molto bello.
Che cos'è? Allora, diciamo un po', non pensi che le varie persone che sono state vicine a te, sia come amicizia, sia come medianità, siano un po' i tuoi altri volti, e viceversa tu per loro? Diciamo, o io si dire, Corrado è un volto tuo, come tua sorella. Non si può dire questo, che sono sfaccettature?
Ma non credo. Mi sembra.
Non ti sembra?
No, mi sembra. Perché, guarda, tutti quelli che sono venuti nel cerchio, a cominciando anche dai parenti, perché per esempio c'è una nipote invece che ha paura, non ne può sentir parlare, eppure guarda, è stata in casa con noi fino da bambina, la figlia di mio fratello che poi morì, no? Mia cognata lavorava, quindi Gabriella era tenuta dalla mia mamma, cresciuta lì con me, cioè, quindi sentiva parlare degli insegnamenti, delle sedute, eccetera, però lei non ha mai voluto partecipare perché ha paura, e tuttora ci crede, però è una cosa che non vuole accettare. Ma gli altri, dicevo, non hanno mai accettato tutto così. Insomma, quando si parlava fra noi, manifestavano i loro dubbi,
sì.
Tutti indistintamente, sì. Familiari e estranei. Ecco, forse da questo è nato il fatto che siamo persone non fanatiche, proprio
certo.
Perché queste persone che ci sono, i nostri amici, non ce n'è uno che sia uno che, un fideista completo, non
sì.
Ce n'è uno. Allora, non posso dire che siano altri volti di me, perché hanno tutti una loro personalità, un modo di parlare, di pensare, a volte ci si scontra completamente diverso.
Tu hai un dono enorme, Roberto, che è questa grande pazienza. Io ammiro non tanto l'umiltà, ma una componente più segreta del tuo carattere, che è una meravigliosa pazienza.
Non me ne accorgo.
Ti costa molto?
No, me ne accorgo mica.
Non te ne accorgi?
Per niente.
Questo è grande.
No.
Senti, queste persone che entravano e uscirono dal cerchio, quante ne sono entrate e uscite?
Guarda, uscite poche, sai. Entrate tante. Ma devo dire la verità che... uscite, se sono uscite, sono uscite perché magari avevano un momento di
sì.
Particolare di, non so, di grande attività o di problemi familiari
sì.
Fortissimi, per cui non avevano tempo di venire alle riunioni e partecipare, perché proprio uscite, diciamo, perché a un certo punto hanno abbandonato l'insegnamento,
No, io volevo dire proprio uscite fisicamente per motivi. Alcuni sono scomparsi, sono morti. Altre si sono allontanate. O altre, mi sembra che il nuovo cerchio, perché si può parlare di un nuovo cerchio rispetto a un vecchio cerchio, François segna lo spartiacque.
Io direi di sì.
E allora mi sa una parte dei vecchi membri più fedeli. E sono usciti in un certo senso, quasi, ma come posso dire, nessuno li ha tolti, neanche loro si sono tolti.
Ma vedi, perché non partecipano più alle riunioni personali, però partecipano all'insegnamento, ora alle riunioni che fanno su Acceppeto, a quelle lì dell'altra città ci sono sempre.
Però tra Acceppeto e Viadoni c'è un distacco che è sempre più grande.
Ma io non direi, perché qui ora succede il fatto che sono malato, non posso andare su Acceppeto, se no se stessi bene segreterei andare là.
Okay.
Quindi è proprio un distacco dovuto a questa difficoltà di impostare.
Solo per questo.
Sì, perché vedi, chi non c'è poi può sentire le bobine, anche per
certo.
Anche delle comunicazioni personali. Mi sembra, ecco, su questo.
Io vorrei dire una cosa, vorrei chiederti, Roberto, quando tu riascoltavi le prime volte, ma anche i primi anni, queste voci, che tu dovevi riconoscere che uscivano da te. Ma non è lo scrivere, l'artista scrive, il musicista fa la musica, poi si riascolta, può dire sono io, c'è questa specie di l'io, il compiacimento, anche se l'artista sa sempre che lui c'entra solo per una parte, altrimenti è un vanese, uno sciocco. Invece nel tuo caso era proprio un distacco assoluto.
Assoluto.
E tu cosa provavi dentro?
Guarda, ti ripeto, queste personalità sono così forti che proprio io le sento vive, sono come altre persone che partecipano, sicché proprio io non mi ci riconosco per niente. Mi sono mai riconosciuto niente.
No, non era questo. Cosa provavi profondamente tutte queste cose che venivano? Non si è posto l'idea di un miracolo, di una strana combinazione della vita per cui proprio tu, io te lo chiesi in radio,
sì.
Ti ricordi?
Sì. Sono detto perché io, ma non lo so, l'unica risposta che ho trovato dopo tanto pensare è proprio forse perché io non mi fo bello con queste cose belle, ecco, le sento come sono estranee da me.
Estranee proprio da te. C'era, si diceva, c'è una storia, una tua, non dico una sparizione, un tuo, essere risucchiato via. Una volta eravate in una villa, mi pare, sì. Ne parlava Maria sere fa, eccetera. Ecco, e altre occasioni che non so io quali. Hai avuto paura in quei casi?
No.
Ti sei fidato
no,
sempre? E i tuoi cari?
I miei cari sì.
Hanno avuto?
Sì, sì, hanno avuto.
Non ti hanno un po' suggestionato ad avere paura?
No. No, no, perché guarda, quando poi ho saputo che loro avevano avuto paura, era già passato tutto e poi io sono talmente sicuro nelle mani di queste guide, proprio mi abbandono completamente perché non c'è mai stata una volta che ci sia stato un episodio spiacevole, né che riguardasse me né che riguardasse quelli che partecipavano alla fiducia, mai uno. Quindi c'è la fiducia.
La fiducia assoluta, sempre questa è stata. Ma tu pensa alla bellezza di un Roberto che va a scuola, tu andai ancora a scuola, quindi,
sì.
Che c'ha dei maestri la mattina di quel tipo umano e poi c'ha altri maestri. Pensa, per me è prodigioso l'idea di pensare, ma io, non nel senso di arrogarsi un privilegio.
Per me ne avevano gli altri, non era la vestita maestra.
Uguale a me.
Uguale. Ti ripeto, forse meno. Perché gli altri magari facevano delle domande che riguardavano i loro problemi personali e in seduta avevano risposta.
Tu mai?
Io mai.
Tu non hai mai chiesto nulla e ti sei sentito invece a rispondere dentro? Cioè come se un rapporto ci sia, anche se non così esterno.
Non come voce tipo Giovanna d'Arco.
No.
No, no. Ma come un senso di tranquillità, a volte magari sì, questo sì. Io poi ci parlavo col pensiero, no?
Certo,
mi raccomandavo,
certo.
No? Questo sì. Ecco, come risposta ho avuto a volte questo senso di tranquillità.
Quando tu hai sentito invece qualche volta, mi pare, ti ricordi che ho mandato quella fotografia della imposta di Dali, ti ricordi quella che andammo con la Bertini? In quell'occasione e in altre occasioni hai avuto un rapporto diretto.
Diretto sì, ho avuto questa sensazione viva, ecco, però sono piuttosto rare qualche volta ho avuto una sensazione viva di quella volta lì, di un'attrazione verso quel luogo, sì, qualcosa mi cambia, però non sono di quelli che sento.
Certo. Quindi tu non hai chiesto, ci sono dei medium che chiedono, diciamo, di sviluppare ancora, di fare altre esperture, non hai
mai chiesto. No, non l'ho mai chiesto. Ma un'altra cosa che voglio dire è questa, che io sento dire i medium sono un po' travagliati, no? Ma sarò io, sarà il mio subcosciente, sarà. Insomma c'hanno questa
sì.
Ecco, io per me è completamente sconosciuta.
Ah sì, non vedo l'ora.
Sono genitori perché hanno dato tutto per questi figlioli, proprio lasciandoli la massima libertà. Però sono sordi a queste cose.
Bene.
La mamma c'è stata, ci crede, eccetera. Però sono veramente sordi. E lui proprio ha trovato. Quello che aspettava dentro ha fatto un cambiamento che ha fatto guarda no ho capito senta Bettina, ora ci avrei un momento da fare, ci si risente un comodo
alcune cose, perché vedo che adesso cominciano le telefonate e sì, perché sei due cose abbastanza importanti. Io ti volevo chiedere, senti tu, questo è proprio importante, riguarda, tu senti in qualche modo, non solo quando c'è la seduta, ma chi deve venire?
Senti, questa è una cosa che è scappata fuori da quando si fa le sedute personali. E ti devo dire che tante volte mi sento imbarazzato, perché a livello così di pensiero, non so, mi piacerebbe far venire una persona, no? Però invece sento qualcosa che mi dice no, questa no. Mentre magari una che non è che io soffra di simpatia e antipatia, no, eh?
No, no. Questo me ne sono d'accordo.
Però
ci sono preferenze.
Ci sono delle preferenze minime, ma ci sono.
Certo, ci sono.
Ecco, allora magari invece un'altra che io
vorrei
far venire, appunto invece sento di no. Un'altra invece che magari mi sembrerebbe che non avesse nessun bisogno, eccetera, eccetera, invece sento di invitarlo.
Quindi sei un po' diretto, etero, di sei un po' diretto.
Sì, in questa cosa sì, penso sì. Poi se fa bene o sbaglio non lo so.
No, io non
credo lo so.
Certo, però questo è un altro esempio di che differenza, cioè l'arrivo di François, diciamo, con questo. François nell'80, nel maggio, vero?
Sì.
Maggio? Aprile?
Aprile.
Aprile. Ecco, ha cambiato proprio totalmente, perché tu le chiami sedute personali, ma lo sono fino a un certo punto. Sono delle scuole.
Sì.
È una scuola.
Sì, sì.
Però con dei grossi insegnamenti l'abbiamo messi nel libro, eh?
E come?
La seconda parte.
Perché poi, insomma, sono personali se ci fanno noi i personali con le domande personali, perché sennò, vedi, rispondono sempre a qualunque genere di domande. Non è mica...
Sentirai ieri sera un paio di cose enormi,
Ah sì,
eh? Eh sì.
Sì, io vedo che qualunque domanda gli facciano non risponda. Che è vero, sono personali se si fanno diventare noi personali, se no sono felici,
ecco,
come gli altri.
Senti, e tu una cosa, c'è una cosa che mi dici, io non c'entravo un'altra volta, stavolta è meglio. Non hai avuto un po' paura della cultura, cioè dell'acculturarti, quasi per evitare di entrare?
Sì.
Hai avuto paura?
Sì. Guarda, paura, no, non paura nel senso. Siccome sentivo le prime volte, no, quel poco contatto che si aveva con persone un po' più profonde della cosa,
no, un po' più istruite,
ecco,
non profonde,
e che dicevano, appunto, come ti dicevo prima, non è che venissero tutti, io ci credo subito, ognuno esprimeva i suoi dubbi, no? Allora c'erano quelli che dicevano, ma queste cose Roberto le potrebbe aver lette, potrebbe averle sapute, io sapevo di non averle lette, ma ce lo sapevo. Però dicevo, allora se io comincio a leggere, poi mi dicono questa domanda, ma te queste cose le sapevi?
Non posso dire di no,
perché se le ho lette devo dire la verità, sì, le ho già lette. Allora, proprio per evitare questo, è utile che io resti a leggere quando poi magari sono loro che me le dicono. Quindi, non leggendo io non perdo nulla, e nello stesso tempo posso rispondere, no, queste cose io non le so. E quindi io non le ho mai lette queste cose, sì. Poi dopo, quando già erano tanti anni che ci parlavano, avevano già dato questo quadro generale completo, perché l'hanno dato, si può dire, fino dal principio, in maniera semplice, estremamente sintetica, però i concetti fondamentali ci sono sempre stati.
Sempre.
E questo ci sono gli scritti.
Ah, ho visto io.
Dopo a un certo punto ho detto, voglio provare a vedere che cosa dicono gli altri, e ho cominciato a leggere. Ma, senti, io non so se sono partigiano in questa cosa, però dette in questa maniera così bene, così chiare, così profonde, così coordinate, io non l'ho trovato da nessuno.
Non c'è proprio, non te lo posso garantire che ne sto leggendo a tonnellate. Io invece devo fare, tu sai, un altro lavoro di immersione, perché anche per io non ho la tua limpidezza, è proprio un'esperienza dal vivo con la testa dentro. E ti devo dire che più leggo e più i maestri piacciono. Cioè ci sono vari modi. Uno dei modi che è il più difficile, quello dell'esperienza, la via dell'esperienza, più leggo, più confronto e più, non dico che torno in maestri, che non ne sono mai allontanato neanche per un'ombra quando si entra, ma è una conferma ulteriore.
Sì, ma guarda che non sei solo.
Appunto.
Perché tutti lo sanno. Ecco, dicevo, quello che ho letto però, io ho letto per esempio, Ramacharaka,
sì.
Yogananda, pochi altri, qualcosa della Besan.
Sì.
No, della filosofia, sì. Dopo, però in termini di filosofia, io ti confesso la mia ignoranza, me ne vergogno, ma io proprio non ho mai letto nulla. Assolutamente niente.
Hai paura della morte?
No, ho paura della maniera di arrivare alla morte. Se ho una malattia e porta sofferenza, sì, ho paura, però della morte, no,
la morte no.
Per me.
Cosa vorresti? C'è qualcosa che ti manca per la tua felicità? O qualche cosa, una cosa?
Ora direi le gambe.
Vuoi dire qualche altra cosa, Roberto?
Ma credo di aver nulla di interessante da dire.
Non hai preferenze tra le persone? Spiccata, no.
C'è qualcuno, so che ci sto meglio insieme perché, so, ha un carattere allegro, oppure che la pensa un po' come me, ecco, però non c'ho assolutamente antipatia per nessuno,
Devo vuoi dire qualcuno, un'ultima cosa, che io più o meno tutto quello. Non c'è qualcosa che ti fa soffrire nelle... Cosa ti fa soffrire nelle persone? O anche nelle cose, negli avvenimenti, che ti fa veramente soffrire? Perché tu soffri molto con
se vedo dove che sono, magari hanno molto astio nei confronti di altri, se un po' mi dispiace, sì, un po' sì, ma, però no, al di fuori di questo no.
Arriviamo all'ultima parte che poi finiamo. Adesso tu sai che, non so come, ma sto cerchio, quasi come dici, il cerchio ideale, dice addirittura François, quasi per superare i limiti cittadini, te ne accorgi nel risentire i bambini. Cioè sta diventando una cosa grossa, estesa. Ti senti, non so, un po' intimorito dall'allargamento?
Ah, no, perché io sono sicuro, sono certo, ma la prova è, pensano tutto loro, fanno tutto loro, io non ho nessuna preoccupazione proprio, assolutamente.
Cioè, senti, ti senti protetto anche come gruppo,
sì,
che non accadranno?
L'unica cosa, siccome sono un po' timido, ecco, per esempio, non so, se come è successo, no, alla faccia in Tauri, la volta che si è presentato, ecco, l'unica cosa, mi vergogno un po', se dovesse risuccedere,
Ieri ero un po' preoccupato, ieri.
Sì, sì,
ti ho visto preoccupato ieri.
Ho capito, sotto gli occhi di tutti, vedere sì. Andare in pranzo, voler dare lo spettacolo, un po' di uno certo. Tipo esterico, ecco.
Certo.
Un po' mi dà timore questa cosa,
certo.
Ecco, poi di fuori di questo, perché non c'è nessuna preoccupazione, tanto sono loro che agiscono, loro che parlano.
Certo. Ci voleva il buio assoluto, mi pare che tanti anni fa si parlò di una luce rossa,
sì.
Quasi per una forma di sperimentazione anche visuale, perché lì
ci sono stati dei fenomeni che avvengono anche alla luce, che la guida fisica fa accendere la luce, ma anche sulle mani per far vedere che non c'è niente, cioè. Ci sono state apporti a luce accesa, quindi io penso che il buio sia per un certo tipo di fenomeni, per esempio per la materializzazione lenta per forza, perché se no sparisce la luminosità, non so che cosa si possa vedere, però sia anche una maniera per tenermi tranquillo, perché se io sapessi, ripeto, che vado in trance a luce accesa, io non mi abbandonerei, perché ho questa vergogna di farmi vedere in un momento in cui non mi controllo dagli altri,
certo.
Quindi penso che il buio serva anche a quello, cioè se per esempio ci fosse il buio, no, ma ci fosse, non so, un apparecchio che uno vede, mi vede anche al buio, io mi sentirei a disagio.
Ecco.
Mi vergogno.
Perché non credi che, come accade in un certo tipo di medianità, in te accadono delle trasformazioni, avvengono delle forme, delle trasformazioni, cioè dei mutamenti di forma?
Anche recentemente c'è stato un ragazzo che appunto ha parlato con François, gli ha sentito la barba, i baffi, l'ha sentito
un po'.
Antenio. E quindi senz'altro delle trasformazioni, non so se succedono sempre, però
io credo che siano,
che si sentono diverse,
sì, no? Sono
di
anch'io
di Teresa,
certo.
Quindi ci sono le trasformazioni, ma proprio non so come spiegarmi, non è tanto la trasformazione, ma proprio quanto posso fare io a livello di smorfia, non lo so se le faccio, perché poi mi dicono che tutto si svolge tranquillamente, sicché forse smorfie non ci sono, però mi vergognerei, ecco, di farmi vedere per il fatto se forse ho delle smorfie, delle cose ci guarda il tomato.
Tu ti senti un soldato?
No, assolutamente.
Allora, chi è Roberto?
No, non lo so, non lo so Pietro, è uno che così si mette a disposizione queste cose prima di tutto perché non gli costa niente, perché non è che mi senta stanco, eccetera, eccetera. E poi così perché se questo significa dare la possibilità a questi maestri di consolare tanta gente, di dirci tante cose belle, di fare tanto del bene, non vedo perché non lo dovrei fare, visto ogni volta nulla.
Grazie.
Buonasera e buon 1983 a tutti gli amici ascoltatori. A tutti un saluto e un augurio da parte degli amici del Cerchio Firenze 77. E buonasera all'amico François. Buonasera.
Buonasera a tutti carissimi amici e anche da parte mia una infinità di auguri. E questo 1983, anche se non può esserlo in senso generale, sia perlomeno in senso individuale migliore degli altri.
Ecco, François, ricorda la voce un po' più alta.
Sì.
Ti volevo dire che è appena trascorsa la grande festa dell'anno, l'antica festa dei doni, Ma ieri sera, ahimè, anche forse oggi, quanti sono rimasti soli, abbandonati, per qualsiasi motivo esclusi, sia dai brindisi che dai doni. Vuoi dire a tutti costoro, questi amici, qualcosa, amico François?
Ecco, cari, volentieri, volentieri, perché in effetti molte sono le persone che si sentono sole e anche in effetti guardando la loro vita sono un po' isolate, marginate, è vero? A queste persone io vorrei dire che per prima cosa la solitudine molto spesso è voluta, certamente non a livello conscio, è vero,
sì.
Però a livello inconscio è voluta, sia perché quando si è veramente in grado di andare incontro agli altri è difficile rimanere soli. Sì, ci sono dei momenti particolari in cui una persona può essere marginata, direi anche abbandonata dagli altri per certe sue situazioni particolari di difficoltà, e allora chi erano a lei vicini si allontanano per non pesare, trovare su di sé il peso che questa persona deve portare. Però ricordarsi sempre che quando si va incontro agli altri, quando si cerca veramente la compagnia degli altri, quando si è in grado di dare, è difficile rimanere soli anche nei momenti di bisogno, è vero, quando
sì.
Non si è più in grado di dare. Così a tutti coloro che sono soli, io dico guardate dentro voi stessi se veramente non vi siete posti con il vostro modo di fare, con il vostro modo di essere in questa condizione di solitudine,
isolamento
prima. No? E poi a parte questo dico invece che in effetti nessuno è veramente solo, perché nessuno è indipendente e isolato dagli altri suoi simili. Per quanto uno possa sentirsi solo, serve sempre a qualcun altro, magari anche con la sua apparizione fugace, con un suo presentarsi così superficiale, però nessuno è mai veramente isolato. Ed allora su questa idea, su questo principio, affrontare la vita in modo diverso. E ce n'è bisogno veramente, perché è vero che quando si è di fronte ai problemi della vita l'uomo deve risolverli da solo, ed anche le persone più accompagnate
sì.
Che siano, più in compagnia, però il loro problema debbono risolverli da solo. I nostri maestri dicono noi non possiamo che darvi delle indicazioni, non possiamo risolvere per voi i vostri problemi, è vero, e questo però è vero a livello generale, è così per tutti, però a livello appunto di vicinanza noi dobbiamo dire che solo chi vuole emarginarsi, solo chi vuole veramente isolarsi riesce in questo intento ed è di fatto solo.
Ecco, alla fine ci riesce. E ora ti vorrei chiedere una cosa importante, credo, François, cioè, poiché è il 1° gennaio 1983, io ti vorrei chiedere, a nome di molti amici, che cosa veramente può significare, anzi deve significare, Anno Santo, al di là delle proclamazioni ufficiali e degli usi che se ne potranno fare di affluenza in questa nostra grande e bella Roma.
Io vorrei dire che forse io non sono la persona più adatta, è vero,
è un suggerimento
per parlare di questo, però vorrei dire che indipendentemente dalle confessioni a cui le persone aderiscono, alla confessione religiosa a cui le persone possono o non possono aderire, facciamo veramente un punto, no?
Sì.
Per dire, ecco, in questo momento, in questo lasso di tempo, in questo periodo, cerchiamo di concentrare la nostra opera, i nostri pensieri su qualcosa che fino ad ora abbiamo trascurato. Cerchiamo di ritrovare quei valori che erano perduti, riconosciamolo pure,
sì,
è vero,
sì.
Proprio perché ad un certo punto sembra che la vita insegni cose diverse, che quelle che sono stati suggerimenti delle guide spirituali, degli strumenti trovare dentro di noi l'occasione per rimeditare tutte queste cose e vedere se veramente i comandamenti morali, gli insegnamenti etici sono realmente superati, oppure se ancora rappresentano un modo di essere che può salvare l'uomo e l'umanità da, prima di tutto, dall'angoscia e poi anche da una situazione di fatto veramente tragica e pericolosa. Ecco, questo è importante.
In fondo il tuo augurio,
sì, certo,
per questo anno nuovo che
certo,
nasce.
Certo.
E ora ti volevo chiedere, François, una cosa. I ragazzi studiano a scuola e conosci te stesso. La Sapienza Antica scrisse questa massima sui frontoni dei templi. In fondo non si è mai ben capito cosa vuol dire conosci te stesso. È una frase che ha un po' impaurito e un po' ha lasciato interdetti quelli che l'hanno ascoltata. Come si può sintetizzare il conosci te stesso oggi per l'uomo moderno?
Ecco, una cosa che pur avendo un'origine antica, pur essendo stata conosciuta anche dagli antichi, è di enorme attualità, perché riconsidera alla luce del conoscere se stessa tutta la moralità e quindi tutto il modo di essere e di comportarsi dell'uomo. Dicevo prima che certi valori debbono essere ritrovati, è vero, ritrovati dentro se stessi. E allora quello che prima veniva insegnato come imposizione, come modo di comportarsi del tutto in fondo esteriore, è vero,
sì,
proprio né più né meno che un atteggiamento, trovando la sua reale ragion d'essere, deve essere poi trasportato nel proprio intimo, nell'intimo di ognuno, fino ad essere natura propria dell'individuo. Allora come può avvenire questo? Il conoscere se stessi non significa conoscere il proprio corpo oppure conoscere quello che l'esoterismo dice che, di cui sia costituito l'uomo, è vero, ma significa conoscere il proprio intimo, la propria reale natura, il proprio essere interiore. E come è possibile questo? Questo è possibile cercando di autoanalizzarsi, cercando le vere ragioni che ci spingono ad agire, a pensare, a desiderare. Ma questo non tanto per poi condannare quegli aspetti che possono non piacerci, oppure per cercare di giustificarsi, è vero, e di dire, trovare un altro movente,
sì,
magari più nobile, a delle azioni meschine che abbiamo fatto, ma unicamente proprio per conoscere se stessi. E questo in fondo è né più né meno che una opera di autoanalisi che ha molto di in comune con quella che è la psicoanalisi.
La psicoanalisi, certo,
è vero?
Certo.
È un guarire, una psicoterapia che viene fatta individualmente, riflessivamente da se stessi, e certamente è molto efficace. Ripeto, però la giusta posizione è quella di scoprire la verità di se stessi senza né giustificare le proprie meschinità né impaurirsi di fronte a certi aspetti che non vorremmo avere, solamente denunciarli a se stessi. Ed è molto importante questo, perché attraverso questa costante autoanalisi si liberano certi complessi, certi aspetti deteriori che sono all'origine dell'angoscia che affligge l'uomo di oggi.
E a questo punto, François, ti volevo chiedere una cosa. Alcuni ascoltatori hanno detto di chiedere a François questo: il mondo va come va, e la gente dice, ma non si potrebbe trovare un sistema per migliorare i potenti, per vedere di migliorare attraverso questo miglioramento, scusa il termine, la vita, la qualità della vita, la sostanza del quotidiano? Ecco, è un gioco strano, migliorare i potenti per migliorare i sudditi, è possibile?
Ecco, certo, quello, io non faccio che ripetere quello che i nostri, sì, illuminati maestri dicono a questo proposito, è vero, però dico, sì, senza offesa per nessuno, indubbiamente coloro che sono alla manovra delle leve del potere molte volte lasciano a desiderare, e i recenti avvenimenti lo hanno dimostrato, è vero,
sì.
Mentre hanno fatto vedere certi retroscena che veramente nulla hanno di edificante, ed hanno quindi così confermato quello che io dico, che vorrei in verità che non fosse. È vero, ripeto, che certi dirigenti potenti che sono a dirigere le sorti dei popoli non sono forse moralmente all'altezza di questo compito, perché, diciamolo pure, bisogna che coloro che rivestono cariche pubbliche siano all'altezza di quelle cariche che rivestono, perché non basta esteriormente apparire in un modo e poi intimamente o privatamente comportarsi,
sì,
in modo del tutto diverso, è vero, questo bisogna dirlo. Però prima di prendere questi fatti motivo per poi agire in modo analogo, ciascuno di noi deve ricordarsi che il mondo può essere cambiato solo cambiando se stesso. Quindi non ci aspettiamo dagli altri quello che noi dobbiamo fare. Non deleghiamo agli altri, dicono i maestri, quello che noi dobbiamo fare. Cominciamo da poco e da vicino, cioè da noi stessi, ad agire più rettamente, a non fare delle cose che possono danneggiare altri per il fatto che anche lui lo fa o anche il tale onorevole si è comportato così, e quindi se lo fanno loro perché non lo devo fare anch'io. Se si riconosce che certi personaggi non agiscono bene, non vedo proprio perché dovremmo farlo anche noi.
In poche parole, dobbiamo governare meglio noi stessi.
Noi stessi, questa è la cosa essenziale, prima, di primaria importanza.
A questo punto, François, io vorrei, prima che di ringraziarti ancora, chiederti una cosa forse strana. Serve ancora oggi, è un tema molto di attualità, serve ancora oggi la preghiera? Sembra una cosa impossibile oggi.
Direi, adesso ci sono varie forme, varie discipline, è vero, che insegnano l'unione del proprio essere, discipline orientaleggianti, no?
Sì.
E a detta di coloro che le praticano, sono molto efficaci perché raggiungono, fanno raggiungere una certa distensione, una certa calma, avere un allontanamento di questa famosa angoscia della,
sì,
quale stasera desidero parlare, pongono in uno stato di serenità, di ricettività, di tranquillità. Ecco, allora direi, prendiamo la preghiera in questo senso. Cerchiamo di vederla non come una petizione che si rivolge all'ente supremo per avere qualcosa, per ottenere una grazia, sia un favore, così come si farebbe di fronte ad un sovrano, ma cerchiamo di pregare la divinità che è in ognuno di noi, proprio perché il nostro essere raggiunga quella unione attraverso la quale è possibile realizzare in se stessi il vero uomo, è possibile trovare quell'equilibrio che ci pone in quelle condizioni d'animo tali da rendere il meglio di se stessi. Vediamo la preghiera in questo modo.
Io, François, so che per concludere tu devi dire qualcosa agli amici, a te.
Ecco, cari, a proposito di, vorrei dirvi a proposito della importanza del credere o non credere che esiste qualcosa oltre la morte. Io ho udito diverse volte le persone dire: ah, ma se io fossi sicuro che la vita dell'uomo non finisce con la morte del corpo,
sì,
allora io sarei più buono, farei di per varie ragioni che gli uomini proprio guardano come oggetto di studio, oggetto di disputa, di controversia.
Sì.
In fondo ha un solo significato invece, perché guardate, prima di tutto l'uomo deve agire bene perché sente di farlo, perché riconosce che è giusto fare così, e non perché sa che la vita non finisce con la vita del corpo, non per quello. Poi la sopravvivenza non deve essere creduta nella speranza che ognuno di noi continui quale è, cioè che non muoia, sia una sorta di illusione, di droga, è vero, perché ha paura della morte. Questo mai, è vero. Quindi da questo punto di vista il credere nella sopravvivenza sarebbe veramente una cosa inutile, ripeto. Primo, perché l'uomo deve essere coraggioso e non deve credere nella sopravvivenza per fugare la paura della sua morte. Secondo, perché deve agire bene indipendentemente dalla qualunque pressione che può venirgli dall'esterno, o indipendentemente da qualunque miraggio o speranza di avere un premio eterno nell'aldilà.
E per concludere, François?
Ecco, per concludere, dicevo, l'unica cosa che giustifica l'idea della sopravvivenza, che veramente la riscatta, è il fatto che credere nella sopravvivenza dà un senso al dolore dell'uomo.
Grazie, François.
Tutto veramente sarebbe assurdo se non esistesse qualcosa oltre ciò che appare.
François, ecco. Grazie.
Grazie a voi.
E buon anno a tutti
buon
gli amici.
A tutti.
A domani, amici. E buonanotte a tutti.